cercherò di essere contenuto, anche se io vi dirò, io abito a Torino e quindi mi ritrovo in continuazione in rapporto, avere la fortuna di essere in continuazione in rapporto con Augusta e Rizziero. E per me la pedagogia dei genitori ormai è diventata, non dico un'ossessione, ma insomma qualche cosa che effettivamente non passa giorno. Siccome però erano anni che io come insegnante cercavo un qualche modo per uscire da questa tragica crisi tra scuola e famiglia, e non c'è un'uscita in realtà, perché o semplicemente si finisce con la raccomandazione a essere disponibili, trattiamoci bene, ma non è così che risolvono i problemi. Ecco, è indubbio che questo approccio scientifico alla pedagogia dei genitori, io penso, per me perlomeno, è una speranza che veramente dovrebbe essere diffusa in modo capillare nelle scuole, per cercare il rapporto scuola-famiglia, anche perché probabilmente riguarda i genitori, ma nel rapporto scuola-famiglia dovrebbe essere promossa dagli insegnanti, che sono poi i professionisti che lo fanno questo di professione proprio esplicita. Il riconoscere la professione dei genitori è un fatto che qualcuno lo deve fare, insomma, no? Ecco, vabbè. Era dovevo dirlo questa cosa, perché le cose che dirò adesso sono da un grande amico della pedagogia dei genitori che sta cercando di scoprirla, di interpretarla a suo modo anche, ovviamente, ma soprattutto di fare in modo che diventi una cultura della scuola. Solo una nota sulla crisi. Siamo in un tempo di crisi, ma io continuo a pensare che la crisi sia un grande momento di opportunità. Se ci pensate così, la crisi dei ragazzi è la loro opportunità. Se non fossero in crisi, quando un ragazzo a 14 anni è sicuro di tutto, è finito. Non lo è, perché dopo un po' entra in crisi, e quindi è la sua crisi che lo mette in gioco, no? e lo mette in ricerca. Siccome poi noi siamo in una crisi profonda della società, ma siccome non è il paradiso in terra che è in crisi, non è che ci sia un paradiso terrestre che sia entrato in crisi, è una società che non ci piace, a me non piace la società che è entrata in crisi, non mi piaceva, insomma. Certo, ci mette in grande difficoltà, perché crolla, ci mette in difficoltà anche materiali. L'errore che potremmo fare in questa crisi è di cercare di uscirne come prima, che vorrebbe dire tornare in crisi magari fra 5 anni. Per cui io penso veramente che noi qui presenti, che mi pare abbiamo una sensibilità su cosa vuol dire affrontare questa crisi, che è una crisi di umanità sostanzialmente, cerchiamo una strada diversa per uscirne. E forse proprio le cose che ci diciamo sono dei pezzettini, dei pilastri, dei pezzettini, no, per evitare che la crisi ritorni a riproporre i guai precedenti. Allora, entro nel mio specifico. Poco tempo, cerco di affrontare pochi problemi per non essere troppo schematico. Il primo concetto che vi vorrei proporre è molto semplice, ed è però un concetto che mi assilla da tempo, ed è apparentemente banale, e cioè non si cresce da soli. E questa non è possibile. Si cresce sempre avendo vicino due persone diverse. Curiosa questa cosa. Avendo vicino delle persone che hanno la nostra età e che curiosamente avranno per tutta la vita la nostra età. Con delle persone invece, altre persone che sono più vecchie di noi e che saranno sempre più vecchie di noi. Cioè, la nostra generazione, noi cresciamo con la nostra generazione e con la generazione che ci ha preceduto e con cui noi entriamo in rapporto, in conflitto e magari in un rapporto positivo. Io mi interesso molto dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni, insomma, e quindi in questa età questa cosa si vede proprio, si vede, è visibile, insomma. E i ragazzi cercano i coetanei, ma cercano anche le persone adulte, fanno finta di non volerle, ma ne hanno un bisogno enorme. Siamo noi, no? Si diceva prima che in qualche modo non siamo in grado di rapportarci. Allora, questa idea secondo me è fondamentale. Il fatto che per noi educatori in genere, genitori, insegnanti, educatori in genere, capire questo, capire che la crescita è sempre necessariamente non è vero che l'educazione sia morta, sia finita, è una stupidaggine. Se diciamo così, la lasciamo in mano ad un'educazione occulta di cui non siamo in grado poi di governare più niente. Allora, io penso che in realtà l'orientamento sia niente altro che la qualità con cui noi viviamo questa relazione con i nostri coetanei e con gli adulti. Perché, diciamola tutta, non è che dobbiamo trovare una bussola, non c'è una bussola da trovare, la bussola non si trova, la bussola si costruisce. Io sono molto più, sono poco platonico, lo dico subito, sono molto più aristotelico. Io penso che noi non, la nostra vita non è cercare quello che abbiamo già dentro, ma no, poi Rousseau aveva aggiunto anche qualche cosina, no? La vita è fatta da tre cose, la nostra identità è fatta dalla nostra natura, dagli altri e dalle cose in cui viviamo. Quindi almeno due fattori della nostra vita non sono proprio solamente quello che è totalmente dentro. E allora noi dobbiamo, secondo me, mettere in moto nell'età, i primi due decenni di vita, un processo di crescita fortissima, sapendo che non si cresce quando si è soli. Ecco, quando si è soli non si cresce più. Quando uno pensa di essere esaustivo a se stesso, ha finito di crescere. E se non si cresce, la vita non ha più un grande senso. Allora, io vorrei parlarvi per 10 minuti della fantastica esperienza di noi adulti che hanno la fortuna di stare con delle persone che stanno crescendo. È un'esperienza fantastica, fantastica. Essere adulti e avere la possibilità di essere vicini, di seguire, di vivere la crescita di altre persone. Significa che ci è stato fatto il regalo di poter continuare a crescere per tutta la vita. È straordinario. A me è sempre piaciuta la definizione che dà Moni Ovadia di maestro. Lui dice: non c'è la parola maestro, nel Talmud non c'è. I maestri sono degli studenti saggi, degli studenti anziani, delle persone che hanno mai smesso di imparare. Ecco, penso che questa è la chiave per interpretare cosa significa rapportarsi con delle persone che stanno crescendo. Allora, velocemente una brevissima nota, anche se mi piacerebbe farla molto più lunga, sul rapporto genitore-maestro-educatore. A decidere se uno è un genitore, un maestro-educatore, sono i bambini, Non siamo mica noi a deciderlo, sono loro che ci collocano come tali. E quindi c'è una cosa fondamentale da ragionare. Io penso che l'immagine geografica con cui noi descriviamo queste tre figure, cioè quella di avere una capitale, avere un territorio e avere dei confini, sia sbagliata, non funzioni. È vero, il maestro, il genitore e l'educatore hanno una capitale, un centro, un qualche cosa che li distingue uno dall'altro, hanno un territorio su cui agiscono, un tempo, un territorio, ma i confini non sono così stretti. I confini si sovrappongono. E io questo l'ho imparato molto dalla pedagogia dei genitori. Nel senso che il discorso di dire io sono insegnante, sono genitore, sono un educatore, ma se sono un insegnante sono anche un po' un genitore, un po' un educatore. Se sono un educatore sono anche un po'... Questa cosa va tenuta presente. Anche perché per i bambini, un adulto, mescola sempre queste tre cose. Quando capita a un professore delle superiori, come ero io, di essere chiamato maestro... In genere si dice, ma no, per piacere, insomma, mica sono un maestro, io sono un professore, insomma. Ma che stupidaggine, è lui che decide di darti il titolo onorifico più bello del mondo, ti chiama maestro, approfittane, digli va benissimo, meno male, chiamami così. Io mi accontentavo quando nelle superiori mi chiamavano professoressa. Però mi voleva dire che era più vicino al maestro che non il professore maschio, insomma, che invece era proprio quello lontano, era il prof, no? senza nemmanco un genere, insomma, era ancora troppo genericissima. Allora, io penso che questa sia un po' la chiave, se volete, no? Cioè questa dimensione di costruire delle figure diverse, ma che abbiano sempre questa capacità di interagire e di pensarsi sempre un po' mescolate, un pochino mescolate. Non che l'insegnante debba fare il genitore, Anzi, l'insegnante deve fare bene attenzione a non sostituirsi al genitore, anche se il genitore fosse un genitore in difficoltà. Deve aiutare a essere tale. E la pedagogia di genere è questa cosa qui, non è sostituzione di ruoli, ma è riconoscimento di ruoli. E l'altra cosa da fare, ma magari mi verrà dopo, c'è un rapporto asimmetrico tra l'adulto e il ragazzo che cresce, anche se sono tutti e due in crescita, non in questo senso, ma è un rapporto comunque di reciprocità. E questo rapporto di asimmetria e di reciprocità è la chiave, secondo me, per lo sviluppo della relazione. Allora, vengo alle poche cose che voglio dire nello specifico che riguardano genitori e figli. Io difficilmente parlo di genitori e figli, in genere parlo di insegnanti e studenti. Anzi, preferisco parlare di maestri e allievi, perché studente e insegnante sono due participi presenti resi sostantivo che mi danno sempre fastidio. Insegnante, studente, una cosa generica. Uno non prevede l'altro. Non c'è un maestro senza allievo e non c'è un allievo senza maestro, quindi vuol dire che è una relazione, quindi ti dà subito l'idea dell'importanza di quella cosa. Genitori e figli, sono, è chiaro, no, non c'è nessun genitore che possa essere chiamato tale se non ha figli, nessun figlio che sia tale se non ha un genitore. Quindi è chiaro che qui la relazione è immediata. Mi piace fare uno sforzo, insomma, di fare questo ragionamento, anche se, ripeto, è un ragionamento che vale per genitori e figli, ma vale anche per maestro allievo. Allora, io penso che questa benedetta esperienza genitori e figli, qui adesso non vedo Rizziero, ma non importa, avrò tempo a dirglielo, ha un ruolo fondamentale rispetto a quella maestro-allievo, nel senso che, so che a lui non piace questa cosa, questo potrei dire, non è un fatto privato, la vita in famiglia non è un fatto privato. Insomma, veniamo da un'epoca, una cultura che si riteneva che in famiglia il genitore faceva quello che voleva, no? Anticamente, proprio veramente fino in fondo, anche addirittura il genitore maschio, quello che voleva nei confronti del genitore moglie, insomma, donna. Insomma. Quindi era veramente una cosa allucinante. Qui non è un fatto privato, per cui c'è un ruolo, una valenza pubblica del fatto familiare, del rapporto genitore-figlio, figlio-genitore. Però non buttiamo via il bello del privato. Cioè, ha una valenza pubblica, ma ha una dimensione privata. È bello questa dimensione della tenerezza, dell'accoglienza totale che c'è nella famiglia, che c'è nel rapporto genitore-figlio, che non può esserci totalmente nel rapporto maestro-allievo, che deve mantenere sempre questa dimensione di pubblico che in qualche modo rende la relazione un po' distante, un po' che si interrompe. Buttiamoci fino in fondo, accettiamo la valenza positiva della dimensione privata, perché io sono convinto che le identità nascono lì. Non c'è un'identità, non nasce l'identità del cittadino del mondo, non nasce come identità del cittadino del mondo, ma nasce come cittadino che è figlio di qualcuno, fratello di qualcun altro, che poi è parente, che poi vive nella stessa città, che poi scopre che la città è nella stessa provincia, nella stessa regione, che è nel mondo. Ma è un allontanarsi da questa dimensione privata, piccola, per acquisire il mondo. Il contrario è un fatto retorico e ideologico. Ed è un guaio se è un fatto, perché è sovrastrutturale, è leggero e cade, e quindi è a rischio. Una identità di cittadinanza mondiale costruita partendo dalla cittadinanza della famiglia, e quindi un pensiero forte della pedagogia dei genitori, cioè dare cittadinanza alla famiglia perché la famiglia dia cittadinanza al bambino, riporta la cittadinanza anche all'esperienza del bambino. Questo mi sembra una caratteristica da non buttare via. La famiglia accompagna il bambino a uscire dalla famiglia, come la scuola accompagna il bambino a uscire fuori dalla sua infanzia, dalla sua giovinezza, per entrare nel mondo degli adulti. Uso solo, se mi permettete, 5 parole velocemente, poi mi fermo quando sono arrivato al mio tempo, 5 parole che mi sembrano la chiave per capire in che cosa consiste questa esperienza di genitore-figlio e figlio-genitore. Qui si usa la narrazione come metodo, tra l'altro, piccolissima parentesi, io quando leggo queste narrazioni, ve lo dico proprio, ma lo dico sul serio, mi viene voglia di mettermi a narrare di chi era mio padre e di chi è mio figlio. Guardate, non è una banalità questa, è la scoperta di usare la narrazione come strumento scientifico per costruire la genitorialità e la figlialità, non è una cosa banale. Perché la narrazione tiene insieme razionalità, non si può fare una narrazione irrazionale, non si racconta una favola, si racconta una cosa vera. Quindi tiene insieme la razionalità con le emozioni. Io il più delle volte che ho sentito narrare, leggere la narrazione di una mamma del proprio figlio, poi scappa la lacrima. Ma non è una lacrima di debolezza, è una lacrima di emozione. L'emozione è una cosa molto importante nella ricerca della razionalità. Senza emozione la razionalità diventa troppo fredda, troppo disumana per avere un senso nella nostra vita. Allora, dicevo, la narrazione è lo strumento, però secondo me ci sono 5 parole che rientrano nel nostro... Ho 5 minuti, 5 parole, un minuto per parola, benissimo. La prima parola essenziale nel rapporto genitori-figli, e ripeto, genitori-figli, anche figli, forse bisognerebbe chiamarla pedagogia dei genitori e dei figli, insomma, perché effettivamente lì dentro c'è la scoperta che c'è un sapere legato all'esperienza genitori-figli che è del genitore, ma è anche del figlio. Il figlio diventa, si diventa genitori, si diventa figli, no? Come si diventa uomini e donne da essere femmine maschi, insomma, no? Ecco, si diventa quando uno ne prende la consapevolezza di esserlo. E anche il figlio ha bisogno di diventare consapevole di essere figlio. E guardatelo, si diventa dopo i 20 anni, quando si è finita la mattanza, no? La voglia di uccidere il genitore, eccetera, queste cose. Quando si vede questa cosa, e non lo si uccide, evidentemente, per carità, insomma, a quel punto si scopre di essere figli. E quante narrazioni sono proprio questa bella cosa di dire: ho scoperto a 40 anni di essere figlio e voglio continuare a esserlo, non voglio smettere e mi spiace di smettere, non voglio smettere di essere figlio. Anche perché tra genitori e figli non si può divorziare. Non si può divorziare. È una stupidaggine dire: non sei più mio figlio, non sei più mio padre. Non si può, è una cosa impensabile, è una relazione che necessariamente, e il bello è lì anche, l'obbligatorietà di questa relazione, che è una scelta, vuol dire una continua scelta in questi termini. Allora, la prima parola è esperienza. Genitori e figli è una grande esperienza. E qui ci si potrebbe dilungare, ma non ho tempo. La competenza, il sapere del genitore e del figlio è legato a questa esperienza, qui e ora. Il genitore non può essere formato a tavolino, non si può essere un corso per formare i genitori. I genitori si formano facendo il genitore e ogni figlio è una formazione diversa. E se tu riproponi la teoria di prima sbagli, perché la genitorialità non è l'applicazione di una teoria della genitorialità, ma è una pratica di genitorialità. E la riflessività e la narrazione ti permette di capire che tu stai producendo un qualche cosa che deve essere comunicato ad altri. È una conoscenza che si diventa tale quando è finita e viene raccontata e comunicata. Ed è la forza di questa conoscenza rispetto ad altre conoscenze come quella dell'insegnante, che invece precede il fare l'insegnante. Si dice la formazione iniziale degli insegnanti. La formazione iniziale dei genitori è semplicemente essere persone adulte, serene, tranquille, in grado di accogliere una persona nuova che si sta costruendo. Mentre l'insegnante no, l'insegnante ha bisogno di essere formato, perché lui quando entra in classe applica qualche cosa, poi la mette in gioco nella relazione, ma parte da... E qui l'incontro necessario fra genitori e insegnanti. Non ho tempo a parlarne, ma pazienza. La seconda parola che mi piace molto e che secondo me segna questa competenza della genitoria è la responsabilità. C'è poco da fare. Cioè, l'essere genitori e il narrarlo, quando uno narra e quindi diventa genitore, assume la sua responsabilità, non si scappa di lì. Qualcuno a volte dice: ma io vorrei avere una classe, qualche insegnante dice, una classe di orfani. Si può fare, ma è una cosa tragica dirla questa cosa qui. Ma questa cosa qui, perché cosa vuol dire? Io non voglio avere tra i piedi altri educatori, voglio poter decidere io. Come anche molti genitori non riconoscono il ruolo educativo dell'insegnante. L'errore è lì proprio, insomma. E invece uno deve sapere che anche se io posso, a me è capitato, guardate, di dire: domani vieni con tuo padre, e poi quando viene il padre dire: buongiorno, preferisco lavorare con suo figlio, perché è più semplice, insomma. Però questo è un meccanismo che succede, ma è sbagliata questa cosa, è sbagliata, perché quel bambino lì, quel ragazzo lì, ha quel genitore, e quel genitore non è vero che non è capace di reggere la sua genitorialità. Allora faglielo narrare la genitore, obbligalo a tirare fuori, ad assumersi la responsabilità di essere genitore, e lui lo farà senz'altro, perché è la cosa più bella scoprire di essere genitore. E il fatto che nessuno te lo chieda, nessuno ti riconosca e ti imponga la responsabilità, che ti rendi irresponsabile. Guardate, quando noi ragazzi diciamo: ma tu come fai a essere così irresponsabile? Ma chiediamoci, ma gli abbiamo mai dato una responsabilità nella sua vita? E se una persona che non ha responsabilità non si assume responsabilità, necessariamente la responsabilità è prima di tutto, e qui è bella la responsabilità verso il figlio o del figlio verso il genitore, la responsabilità si impara esercitandola sugli altri e poi si diventa responsabile di se stessi. Noi pensiamo sempre di dire: prima devi diventare responsabile di te stesso e poi allora ti darò qualche responsabilità sugli altri. Sbagliato. Scusate se vi rubo un minuto. Avete presente il film La vita è meravigliosa di Frank Capra? Io me lo guardo tutti gli anni, anche se ho o 65, come guardarmelo? Bene, a Natale si deve guardare quel film lì, perché è veramente ti dà un orientamento di vita. C'è questo signore, no, che si trova sul parapetto di un ponte, di un fiume, si sta per buttare perché il vigilia di Natale gli è successo il patatracche, la sua azienda finisce in galera, rovina tutto, eccetera. Allora, sta per suicidarsi. Arriva il suo angelo custode, che è un ingenuotto, un angelo senza le ali, proprio un angelo di serie C, insomma, quindi proprio alle prime armi, un ingenuo, e si trova lì vicino, e si scoprono lì vicino, cosa fa sto angelo? Potrebbe fargli la paternale, che la vita è un dono di Dio, e non puoi buttarla via, e assumiti responsabilità verso la tua vita, eccetera. Fa una banalità, si butta in acqua. Allora il protagonista si butta in acqua per salvarlo. È lì che lui scopre la responsabilità della sua vita, insomma. E lì comincerà il film in cui appunto lui riscoprirà l'importanza. Perché è la prima responsabilità che tu sei in grado di prendere, è quella di un altro. E allora il chiedere al genitore di esplicitare la sua responsabilità verso il figlio, o del figlio verso il genitore, tante volte noi abbiamo questi conflitti con i ragazzi e li colpevolizziamo, no, ma mettiamoli proviamo a dirgli, ma guarda che tu sei responsabile di tuo padre e tua madre, della loro vita, della loro felicità, come loro sono responsabili della tua, mettetevi d'accordo, cioè, è una chiave la responsabilità. La terza parola magica, secondo me, è incompiutezza e fragilità. Qui ci sarebbe da parlare veramente tanto tempo, è di nuovo una parola magica, ma non solo vostra, insomma, perché è veramente una parola importantissima. L'uomo è tale perché è fragile, l'uomo è diventato grande perché è fragile. Se l'uomo nascesse già finito, come la maggior parte degli animali, non avrebbe bisogno della cultura, non avrebbe bisogno di un'educazione per poter sopravvivere. L'uomo da solo, appena nato, abbandonato, morirebbe immediatamente, non avrebbe speranza. La maggior parte degli animali dopo qualche settimana sarebbe in grado di vivere da soli. E questa fragilità che è tipica, guardate, che è tipica del vivente, perché il vivente per caratteristica deve sempre rinnovare il proprio interno per rapportarlo con l'esterno, quindi è fragile, e se non si rinnova in continuazione muore. La stessa cosa vale per l'uomo nei confronti anche della società. Quindi la fragilità, il senso dell'incompiutezza, l'aver bisogno di qualcun altro per sentirmi un po' più forte, un po' più compiuto, il senso di mancanza e la pazienza nell'accettarsi sono le chiavi della relazione genitore e figlio. E la quarta è il riconoscimento, e questo vale anche per genitori insegnanti, no? È la chiave, le riassume tutte le altre, cioè il processo che noi dobbiamo mettere in atto in questa costruzione, no, verticale, dentro la quale c'è l'orientamento, ma l'orientamento non è una cosa altra, l'orientamento è dentro questa cosa qui, l'orientamento è la qualità con cui tu vivi la tua vita, no? In cui tu educhi i tuoi occhi, così impari a vedere e a capire le cose che ti sono attorno. Allora, il riconoscimento, che è fatto di ascolto, di rispetto, esagerati. L'ascolto e il rispetto in famiglia dovrebbe essere, uso proprio la parola, esagerato, al di là del dovuto, senza mai limiti. Il rispetto è una cosa che non ha un limite, non è che ti rispetto abbastanza, no, se ti rispetto abbastanza non ti rispetto. È totale, e soprattutto del più forte verso il più debole, perché è facile che il più debole rispetti il più forte, gli conviene, ma il più forte non ha nessun motivo di rispettare il più piccolo. È lì che invece si gioca la qualità del rispetto. E poi il rapporto fiducia, affidarsi. Non sono la stessa cosa, sono due cose molto belle. Avere fiducia in un altro, cioè credere che l'altro veramente corrisponda alle cose che dice, che le possa fare, soprattutto avere fiducia nell'altro che come sarà domani, che è il gioco che si ha con i bambini. Io non ho fiducia in te oggi, ma ho fiducia in te domani. E nel tuo domani ci sono anch'io, perché siamo insieme a preparare il tuo domani. Quindi è una fiducia anche in me stesso, la fiducia che uno ripone nei ragazzi. E poi nell'affidarsi, che è un qualcosa in più della fiducia, perché vuol dire io mi affido a te. Ho talmente fiducia in te che mi affido. Tu mi dici fai una cosa e io la faccio. Non ci penso nemmeno, la faccio perché mi affido. E questo, guardate che l'affidarsi è la chiave del diventare maestro. Il maestro è tale quando il ragazzo si affida a lui. Allora è suo maestro. E il gioco è fatto. Comincia il percorso della relazione educativa. E poi la cultura della fiducia. Mi perdo perché altrimenti non eccetera. Il discorso su questa cosa, l'ultimo, il quinto, è il fatto che in tutto questo ambaradan di cose bisogna costruire insieme un orizzonte di senso che sia comune. Noi non ci, come insegnanti non ci pensiamo, diamo ai nostri studenti la conoscenza in pillole, in mattoncini, come fossero delle cose da fare il Lego, ti do un mattone oggi, un mattone domani, e non gli si dice che cosa deve costruire con quel mattone lì. E invece bisogna dare il disegno, cioè l'orizzonte di senso che io ho, io il libro che leggo con lui da pagina 1, l'ho già letto 10 volte, so come va a finire, lui non sa nemmeno se è un giallo o se è un romanzo rosa, insomma. Come posso pensare di leggerlo con la stessa intensità? Devo in qualche modo nel più breve tempo possibile mettere in gioco il senso da condividere insieme. Poi io faccio l'insegnante e lui fa lo studente, ma in una dimensione che di condivisione di senso. E ovviamente questo porta all'intenzionalità comune e all'incontro dei due. Io, ripeto, mi chiudo facendo solo un, se mi permettete, 2 riferimenti. Il primo, io non sono un grande estimatore di Recalcati perché non riesco più a seguirlo, scrive troppi libri, dice troppe cose e poi è uno psicanalista, io ho un po' di problemi. Ma c'è una cosa che ci ha lasciato molto bella, si parlava già nei film questa mattina, un'idea di adolescente che è bella e che è Telemaco. Perché noi ci siamo portati dietro come adolescente Edipo e come adolescente Narciso? Ma perché? Perché siamo cattivi come adulti. E allora vogliamo immaginare questi ragazzini come degli Edipo che sono lì per ucciderci, oppure come dei Narcisi che pensano solo a se stessi e a guardarsi l'ombelico. No, Telemaco è un ragazzo che aspetta suo padre, che vuole suo padre insieme, non perché vuole che suo padre lo sostituisca, ma perché vuole fare delle cose con suo padre. Lui ha la sua generazione e aspetta anche, vuole anche un rapporto con la generazione con cui, da cui dovrà uscire e che dovrà superare. Guardate una cosa, io penso che se noi abbiamo in testa il modello Telemaco come figlio o come studente, cambia veramente il nostro atteggiamento, anche il nostro modo di mettersi in gioco. Mi dovete però concedere ancora 30 secondi, perché vi leggo un pezzettino in questo bellissimo libro, che metodologia, lo trovo perché so che è a pagina 86, quindi eccolo qua. Ed è l'uso come mia chiusa, insomma, è il tema dell'affiliazione. È uno dei momenti, secondo me, più profondi della pedagogia dei genitori, perché in questo passaggio si dice, non ve lo leggo, ve lo racconto come l'ho capito io, si dice, quando un genitore si racconta, o un figlio si racconta, e l'insegnante lo ascolta, da quel momento in avanti cambia tutto, perché lui da quel momento in avanti partecipa alla sua vita, sa della sua vita, e quindi lo prende in carico come figlio. Non puoi non farne a meno, perché se tu sai gli aspetti che ti ha raccontato il padre di quel ragazzo che per adesso è solo tuo studente, no? E il ragazzo stesso ti ha raccontato della sua vita, da quel momento in avanti tu non puoi rimanere nel rapporto di prima. C'è un processo di affiliazione, non so come si dice, insomma, comunque di presa in carico di una dimensione che tu ti porti dietro per fare poi l'insegnante, o per fare l'educatore, per fare qualsiasi cosa. Ma questo processo, insomma, di scoperta, no, dell'altro e di messa in comune è un po' la chiave, secondo me, del processo che noi continuiamo pesantemente a voler chiamare educazione.